Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, parliamo ancora di Bitcoin perché non ho affatto allontanato questo mondo e comunque avete visto che l'informazione in materia di criptovalute è cambiata vorticosamente, perché sostanzialmente ci si è sempre più legati esclusivamente a Bitcoin e gli stati e le grandi banche e le associazioni di banche stanno organizzando una montagna di portafogli elettronici, termine che era prima riservato solo al mondo delle criptovalute, per gestire l'identità delle persone online. Quindi è la conferma che questo strumento funziona effettivamente, ma ha ancora dei limiti. Tra questi limiti è interessante leggere l'articolo su Avvenire. Quindi oggi portiamo a casa una puntata sui Bitcoin che ci spiega ancora una volta dove possiamo trovare quegli elementi di criticità che dobbiamo considerare seriamente in ogni progetto Bitcoin. Sostanzialmente si parla ancora di El Salvador, quel paese del Centro America che sostanzialmente ha preso ha definito i Bitcoin come valuta alternativa al dollaro e gli ha dato un'autorevolezza legale. Viene chiamata non a caso legge Bitcoin. Questo l'obiettivo della legge era che tutti avessero dei Bitcoin. Ora, cos'è successo? Verso marzo 2024 sono stati spostati una montagna di soldi, cioè 400 milioni di dollari in Bitcoin, che però sarebbe più utile conoscere quanti Bitcoin erano, perché sappiamo che a marzo il Bitcoin è salito molto, negli ultimi mesi in generale è salito molto, quindi parlare di 400 milioni di dollari serve ben poco, sarebbe importante sapere quanti Bitcoin sono stati presi e portati fuori dal wallet governativo. Cosa significa? Che lo Stato del Salvador metteva tutti i suoi Bitcoin su un determinato wallet. Questo è stato svuotato e trasferito su un portafoglio freddo. Portafoglio freddo, che cosa si intende? Un portafoglio che è offline. Ora, la sicurezza di un portafoglio offline non è maggiore di un portafoglio online. È maggiore solo in quanto non è gestito, non è un portafoglio custodial. Perché? Portafoglio custodia sostanzialmente è detenuto da un soggetto per conto nostro che potrebbe fare anche lui delle operazioni. Nel momento in cui noi abbiamo un portafoglio non custodial, che sia online o che sia offline, comunque è solo ed esclusivamente nelle nostre mani. Quindi l'informazione del dire sono stati spostati i soldi in un portafoglio freddo non è che aumenta la sicurezza perché è offline. Aumenta la sicurezza se non è più custodial, ma a questo punto dobbiamo chiederci: i soldi di una nazione possono mai stare presso un ente terzo che li potrebbe gestire a proprio nome? Banca d'Italia ha delle riserve auree, Banca d'Italia ha determinate situazioni per cui se sposta dei soldi ne resta in qualche modo traccia. Diciamo che magari non è così facile vedere cosa succede, ma qualcuno vuole controllare può farlo. Ora si viene a dire che l'80% di questi soldi che dovrebbero essere al governo del Salvador in effetti poi non viene dal portafoglio del governo ma da Bitfinex, che sarebbe una società gestita da un paio di italiani che ha stretti legami col governo. Al momento in cui si dice al governo ma perché hai fatto tutta questa operazione, lui risponde che per sicurezza e non c'è nessun problema di trasparenza. Ora, perché non c'è nessun problema di trasparenza a mettere i soldi su un portafoglio offline? Perché in teoria qualsiasi transazione deve essere trasferita poi sulla blockchain generale, quindi è in quel momento che se ci sono dei movimenti da quel portafoglio che diventano pubblici. In realtà sappiamo che questo portafoglio così com'è potrebbe essere trasferito insieme a tutte le sue chiavi a chiunque altro. Allora, per farla breve, qual è il punto importante che ci portiamo a casa? che la tecnologia in sé funziona. Come al solito, e ho sempre detto, all'esterno di questo mondo chiuso a Bitcoin ci sono le persone che poi agiscono. Non a caso, nei primi tempi, un esperto diceva: guardate, i Bitcoin funzionano come una piattaforma matematica che non richiede di fidarsi di qualcuno. E all'esterno, nel mondo delle criptovalute, invece, ci sono le leggi che permettono di avere le sicurezze. Ora, se una qualsiasi legge viene disapplicata, non prevedendo il controllo dei soldi dello Stato e di chi ha la disponibilità di questi soldi, evidentemente è un problema di legge, non della tecnologia che funziona. Sicuramente c'è un problema di coordinare quelle che sono le leggi attuali, chi le controlla e chi cerca di aggirarle. Nel momento in cui si dice soprattutto una cosa, cioè che il Bitcoin è salito tantissimo di valore, quindi si è preferito metterlo offline, ripeto, non c'è una valutazione di maggiore sicurezza, ma c'è un problema di chi può decidere come si gestiscono i Bitcoin, soprattutto a livello nazionale. Ecco. Quindi questo portiamocelo a casa: finché sono soldi nostri e noi ce li mettiamo dove vogliamo, non è un grosso problema. Ma se noi fossimo, se fossimo una banca sostanzialmente, quindi se tenessimo i soldi per conto di altri, dovremmo rendere conto di come muoviamo questi soldi. Ma il come li muoviamo non è diverso rispetto a quello che si fa con i soldi tradizionali. Diciamo una cosa importante: la legge sugli armamenti che si vuole approvare in Italia impone alle banche di non tracciare trasferimenti di armi, di pagamenti di armi. Questo significa che le banche possono e hanno, è confermato a questo punto documentalmente, dei canali per trasferire soldi senza renderne conto. Ecco, rendiamoci conto che questa cosa è un problema generale che possiamo trovare in qualsiasi transazione. Diversamente però, nel mondo cripto, perché la transazione sia valida per gli altri, deve essere trascritta. Che cosa significa? Significa che se io do di questi 400 milioni un milione a un amico, questo milione che ha questo amico deve essere sicuro. Cioè, io per avere questi soldi non li ricevo dal wallet, ricordiamocelo, ma li ricevo da un calcolo fatto sulla blockchain, sul registro. Poche parole, i soldi non sono mai nel nostro wallet, i soldi restano tra virgolette nel registro mondiale e viene segnato a chi sono stati dati. Quindi se questi soldi non sono stati dati a qualcuno, quest'uno non potrà trasferirli ad altri come se non li avesse. Avete capito? Se la cosa più importante della blockchain non è avere i soldi, è che la transazione venga scritta sul registro pubblico, public ledger, in modo tale che appunto siano veramente soldi, se no è una promessa, un impegno. Diversamente, quando ho i contanti in mano, se ce li ho io, quelli valgono. Ma se io ho un wallet mio, dove ci sono le cose scritte, di per sé quel wallet non serve e non vale proprio nulla, vale solamente in quanto le transazioni che sono scritte sul mio wallet corrispondono a quelle registrate nel registro pubblico mondiale, che essendo detenuto da migliaia di soggetti non dovrebbe essere facilmente modificabile. Ok? Questo fa la differenza poi tra tutte le criptovalute che nascono oggi e la blockchain di Bitcoin, che effettivamente è enorme. E questo deve sempre anche ricordare stare attenti anche sulla criptovaluta che sta nascendo attorno a Telegram. Con tanta fatica, tanta lentezza, pian pianino fa qualcosa, però ancora non è di massa. Perché? Perché tutto sommato resta ancora in un ambiente molto chiuso. Caffè 2.0, parlato di blockchain e di Bitcoin, dello stato sudamericano del Salvador e dei collegamenti tra chi detiene materialmente queste criptovalute e il governo, soprattutto senza avere, almeno da parte mia, un'indicazione esatta di come questi soldi vanno gestiti. In poche parole, dovrebbe esserci un regolamento perlomeno uguale a quello di una banca. Ecco perché secondo me tanti progetti di blockchain non hanno avuto successo, perché sono rimasti legati a singoli soggetti, mentre quelli che hanno successo sono quelli che sono assolutamente condivisi tra tutti. Caffè20.it/membri, un caro saluto a tutti, alla prossima!